Grazie. Beh, è sempre emozionante ascoltare il professor Caudo perché ha una visione, una concretezza e anche un'individuazione dei temi caldi che, insomma, penso abbiano molto, diano un grande valore, diciamo, al ragionamento e alla discussione. Io lavoro per una fondazione che si occupa di sperimentazione, quindi cercherò di dire delle cose anche un po' provocatorie nel mio discorso. In particolare noi siamo nati nel 2004 e abbiamo sperimentato questo modello del fondo applicato all'edilizia sociale. Diciamo, nasciamo dal mondo delle fondazioni d'origine bancaria in Lombardia, però oggi lavoriamo per tutto il settore, su scala nazionale. Ecco, un altro dei temi che porta acqua, diciamo, verso questo settore è che oggi, oltre a tutto quello che è stato descritto, c'è anche la nuova produzione edilizia che si è bloccata. Avete visto la Spagna, oggi ha un tasso di disoccupazione che si avvicina al 20%, è una nazione che si era appoggiata molto più di noi nella crescita, sullo sviluppo immobiliare, però anche da noi, anche se la cosa ha proporzioni più marginali, in realtà, questo fenomeno inizierà a creare un impatto, diciamo, sul valore, sulle grandezze economiche nazionali. Quindi, diciamo, oltre a tutto quello che abbiamo detto, c'è un tema anche di volano economico da tenere in pista e un interesse degli operatori verso questo tipo di progetti che è spinto dal fatto che il mercato si è fermato, per cui tutti guardano qui perché c'è finanza, c'è domanda e c'è una prospettiva quindi di sviluppo. Ecco, quindi diciamo da un punto di partenza di ristrettezza economica, lato pubblico, ma anche lato privato nel finanziare questo tipo di interventi, un bisogno che non è stato ridotto diciamo dall'attuale crisi economica, un mercato immobiliare che si sta rallentando, la risposta qual è? Sembrerebbe essere questo sistema integrato di fondi e l'intervento che CDP si appresta a mettere in campo. Però appunto adesso inizio con le provocazioni, con degli elementi di attenzione. È stato spiegato meglio di me dal professor Caudo, la qualità sociale di questi interventi sarà fondamentale, ma sarà fondamentale anche perché ha un impatto sulla tenuta dei valori e sulla finanziabilità degli interventi molto diretto. Non è un optional, ma per investire in questi interventi e diciamo, aspettare, prevedere che tra 30 anni abbiano ancora un valore suscettibile di essere monetizzato da questi fondi, è fondamentale rappresentare un quadro di tenuta sociale. Lo sapete, non sono le case belle quelle che valgono di più, ma sono quelle dove la gente vive bene e ha voglia di andare ad abitare. Anzi, a volte bellissimi interventi, poi abbandonati nella gestione, nella pianificazione sociale, sono stati oggetto di perdite di valore anche molto importanti. Ecco, come si affronta quindi il montaggio di questi interventi? Si affronta con una progettazione urbanistica, è stato detto, finanziaria, è stato detto, ma anche e soprattutto sociale, quindi inquadrando che tipo di popolazione andrà a vivere in questi interventi, che tipo di servizi devono andare ad abitare e che tipo di gestione dovrà accompagnare l'attività di investimento. Vorrei dire, riprendendo sempre in modo laterale quello che ha detto il professor Caudo, bisogna soprattutto trasformare l'inquilino da percettore di un servizio, soggetto che ha diritto a una prestazione, da soggetto che invece diventa membro di una comunità. Cioè, quello che è successo con le housing associations inglesi è che l'utente del servizio di edilizia residenziale pubblica, in alcuni casi non dappertutto, sottoscrivo anche viva l'edilizia residenziale pubblica, non è affatto morta, anzi bisogna cercare di riattivare dei meccanismi di finanziamento importanti. Ecco, in Inghilterra l'inquilino è stato trasformato in un membro di una comunità. Diciamo, le politiche abitative attuali inglesi si chiamano comunità sostenibili, no? Si chiamano comunità che investono nel loro patrimonio e controllano, oltre alla gestione, anche il comportamento dei residenti. Ecco, questo è un meccanismo fondamentale che dovremo riuscire ad attivare nei prossimi anni. Quindi un avvio di progetti che richiede competenze molto diversificate, perché veramente secondo me stiamo parlando di progetti 3 volte più difficili di un progetto immobiliare di mercato, perché si pongono problemi veramente molto più ampi di quelli che si pone un progetto normale, competenze che non sempre i comuni hanno. Ecco, questo è il primo caveat, il primo segnale d'allarme. Io lavoro molto con i comuni, ho trovato bellissime professionalità, bellissime persone, però ho visto che su alcuni aspetti, su come scrivere una delibera, su come gestire l'aspetto burocratico, su come gestire un atto di compra, il comune è molto attrezzato. Dal punto di vista della finanza e del presidio di modelli di governo complessi, il comune si presenta spesso estremamente fragile e quindi anche esposto a diciamo comportamenti delle parti private, professionali, insomma di qualsiasi natura coinvolte in operazioni che vanno assolutamente presidiati. Avere CDP, che è un soggetto pubblico, ma che invece forse complementa questo tipo di professionalità rispetto a quella che può mettere in campo il comune, è sicuramente utile. Poi anche CDP sta iniziando a sviluppare questo ruolo, quindi siamo un po' tutti all'alba di questo nuovo sistema di attività, però mi sembra un tema da non sottovalutare, perché si parla di fondi per la valorizzazione del patrimonio comunale, si parla di fondi per il federalismo fiscale, si parla di fondi, è un sistema che va assolutamente presidiato, non è un meccanismo che funziona in modo automatico. Ecco, un altro aspetto particolarmente nuovo è che siamo abituati a pensare all'edilizia agevolata e all'edilizia sovvenzionata come un sistema di prezzi amministrati, con massimale di costo, non deve costare più di un tot al metro quadro, c'è un certo livello di cofinanziamento, eccetera. Questo è un sistema di prezzi di mercato. Non esiste un modello che si possa applicare con lo stampino, bisogna vedere dentro tutti i progetti, capire quali sono i prezzi di mercato, non solo immobiliari, fondiari, eccetera, ma anche finanziari, perché io sto partecipando alla strutturazione di molti progetti, oltre al Fondo Abitare Sociale 1, anche di N altri fondi, e non dormo sonni tranquilli, perché tutti i giorni vado a vedere a quanto stanno i tassi a 20 anni, stanno scendendo per fortuna, quindi c'è un po' più spazio, e cerco di capire quanto questa crisi influirà sui bilanci di quei soggetti che poi ci aspettiamo possano essere investitori per quel 60% che CDP non mette nei progetti e che quindi dovranno dare gambe alle iniziative. Non è banale, di volta in volta dovremo andare a vedere se ci sono tutte le condizioni. Ecco, quindi a differenza del progetto tradizionale che aveva un soggetto pubblico che fissava dei prezzi amministrati e bandiva un'iniziativa e poi si incontrava con le parti attuatrici attraverso un bando, in questo caso bisogna andare necessariamente verso procedure negoziate. Quello che vedete è un tavolo con quattro sedie, no? Abbiamo, se vogliamo, imprese di costruzione e cooperative, ecco, rispetto all'aspetto della gestione, quelli che stanno prendendo soprattutto spazio sono le realtà cooperative, che si stanno un po' ripensando in questa dimensione perché non facevano l'affitto, però se vogliamo a oggi sono i soggetti che hanno il DNA più vicino a quello che il professor Caudo ha descritto come housing association. Dopodiché è un settore da inventare, da sperimentare, da collaudare. Ecco, tipicamente imprese e cooperative partono in queste iniziative formando un raggruppamento, un'associazione temporanea di imprese tra chi realizza e chi gestisce, per poi arrivare a presentare a CDP un profilo coperto. Quindi non va un soggetto finanziario che dice vorrei fare questo e ho del denaro, ma va un soggetto che dice mi impegno a costruire a tot, mi impegno su un progetto che abbia questo livello di qualità, mi impegno a gestirlo anche con fideiussioni, con programmi, diciamo, rispetto alla gestione sociale degli interventi, e quindi sono un interlocutore credibile. Ecco, si incontrano con una procedura a evidenza pubblica con l'amministrazione comunale, che di solito mette a disposizione aree o immobili. Questo è il punto di partenza, direi necessario. Infatti è molto interessante parlare, siamo in pochi, però comunque siete sicuramente gli interlocutori fondamentali per l'avvio di questo tipo di iniziative. Ecco, c'è una procedura a evidenza pubblica per incontrarsi, ma poi ci sono diversi round di affinamento del progetto. Il comune chiede di più, vuole più affitto a canoni più bassi per più tempo, e la parte privata dice sì, però allora non so, toglimi l'ICI oppure investi anche tu in questo fondo. Insomma, bisogna trovare una quadra attraverso il piano finanziario, sostanzialmente. Non è ancora finita, c'è la quarta sedia, che è quella dell'investitore. Quando si confeziona il progetto bisogna andare a venderlo a degli investitori. Ecco, capite che è un continuo round di affinamenti negoziali dove bisogna avere le capacità tecniche per leggere le carte, leggere il piano finanziario e negoziarlo. Ripeto, non vedo nei comuni attualmente queste capacità molto sviluppate. Secondo me si svilupperanno andando avanti, perché non essendoci più finanza pubblica bisogna per forza cercare questo incontro con la finanza privata, ci sono tanti strumenti. Sicuramente sarà d'aiuto CDP, che essendo investitore in questi progetti ma soggetto pubblico che guarda con molta attenzione alla salute del mondo delle amministrazioni comunali, che è il suo mercato di riferimento, ecco, questo sarà un elemento di facilitazione. Cerco anch'io di essere molto sintetico, di andare sui punti più qualificanti. A oggi abbiamo tre generazioni di progetto di housing sociale. I primi progetti sono partiti tutto affitto calmierato, tutto capitale etico, cioè quindi dei modelli finanziabili solo con degli investitori che mettono solo capitale di rischio e accettano dei rendimenti molto bassi. Questo è il Fondo Abitare Sociale 1, ma ci sono anche altre esperienze che stanno partendo su questa traccia. Sono progetti che rendono molto poco, non sono bancabili, non sono finanziabili se non attraverso investitori molto sensibili che decidono di fare uno sforzo molto importante. Ecco, secondo me il mercato attuale non è più il mercato di questi progetti. Non l'abbiamo fatto nel 2005, nel 2006, ma a livello finanziario era un'altra era geologica. Diciamo, c'è stato proprio, sono morti i dinosauri, diciamo, rispetto ad oggi. C'è una seconda tipologia che prevede la vendita di quote consistenti di immobili subito, vendite comunque a prezzi di edilizia convenzionata. Non so, a Parma adesso sta partendo un progetto che si è collocato su 1.850 al metro quadro per un'edilizia molto buona, quindi in classe B, con determinate prestazioni energetiche, con qualità progettuale e cura dello spazio pubblico, quindi un prezzo molto competitivo, molto buono anche per, diciamo, i cittadini che risiedono nel comune. Questo consente di alimentare un buon cash flow, un flusso di cassa derivante dalle vendite, e quindi di finanziare una parte degli interventi con debito bancario, quindi non più solo investitori in capitale di rischio, ma quelli uniti al mutuo che può fare il fondo, perché lo tiene in piedi attraverso queste vendite nei primissimi anni di attività del fondo. Ecco, le vendite hanno anche l'effetto di creare un profitto, una piccola speculazione, che diventa un sussidio per la quota invece che si intende mantenere in affitto a lungo termine. Quindi, diciamo, c'è una vendita subito, si tiene in piedi il debito, quello che rimane è come se fosse di nuovo il modello numero uno, no, della prima generazione, però con il beneficio di aver fatto delle vendite e di aver incamerato una marginalità economica. Ecco, questo è un progetto molto interessante, a Parma sta funzionando molto bene, ci vuole un comune a monte che svolga un ruolo attivo molto forte e metta a disposizione delle aree e anche degli altri livelli di assistenza pubblica a questo intervento. Noi abbiamo avuto aree a 22 euro al metro quadro, valore agricolo praticamente, sgravio dall'ICI. Oggi i comuni possono sgravare questi interventi dall'ICI modificando il regolamento ICI comunale. Si tratta di assimilare l'affitto che fanno questi fondi all'affitto delle cooperative o delle ex IACP. Chiaramente il mercato è lo stesso, diciamo, non è un tema molto difficile da intuire. Il comune è poi investito in quote quasi infruttifere, una sorta di fondo rotativo, diciamo, di nuovo per dare un vantaggio a questo fondo, e ha conferito a questa iniziativa 3 milioni di contributi a fondo perduto regionali, ovviamente uniformandosi alle condizioni poste dalla regione. Ecco, non sono condizioni sempre replicabili, no? Ecco, si fa spazio alla terza generazione di housing sociale, che è come quella che descriveva il professor Caudo di Thames Water, dove oltre all'intervento di edilizia sociale c'è anche una quota di speculazione pura, di vendita al massimo prezzo di mercato possibile. Tutto avviene all'interno di un fondo con un'attività presidiata, dove, ripeto, sarà investitore anche CDP, e comunque il fondo è un soggetto che è obbligato, non fa nero, diciamo, per esempio, no? È comunque molto rispettoso degli impegni contrattuali, delle convenzioni, perché c'è un sistema sanzionatorio molto gravoso per la società che gestisce il fondo. Ecco, in questo caso la speculazione viene battezzata a tenere in piedi la quota sociale, minimizzando a quel punto il fabbisogno di contribuzione pubblica all'intervento. Ecco, io credo che questa terza generazione, che è perfettamente compatibile con come è strutturato il sistema integrato dei fondi, è quella che oggi è più promettente. Vabbè, le fondazioni di origine bancaria, forse le conoscete, hanno un ruolo, hanno avuto un ruolo di promozione e di sperimentazione. Oggi sono potenziali investitori in questi interventi. Il loro angolo è quello di presidiare la qualità sociale degli interventi. Sono interventi che possono funzionare anche come interventi meramente edilizi, no, palazzine per dare un tetto sulla testa è sempre un obiettivo importante. Le fondazioni non sono interessate a investire in progetti meramente edilizi, cureranno molto che nel momento in cui investono sia sviluppata la progettualità sociale, quindi i servizi, i progetti per gli anziani, per la disabilità e quant'altro componga la qualità sociale. Ecco, quindi quali sono le prospettive di sviluppo a mio avviso? Secondo me questo fondo nazionale, questo segmento delle politiche abitative, che ripeto non spiazza l'ERP, qua non si sottrae risorsa all'ERP, se guardate, si va a raccogliere altre risorse. Se poi qualcuno dice facciamo tutto con questo, non bisogna crederci sostanzialmente, c'è bisogno di un flusso di contribuzione a fondo perduto importante a questo settore, la vecchia GESCAL, bisognerà trovare qualcos'altro, perché non si può togliere il sangue dai muri, no? Come, ecco, però apre delle possibilità concrete di fare attività in un momento di mercato molto difficile. Ecco, occorre sviluppare delle competenze professionali perché non diventi derivati due alla vendetta, no? Perché la prospettiva può essere anche questa, il livello di rischio di un sistema come questo, quindi ha tante potenzialità, ma bisogna attrezzarsi. Bisogna trovare un livello di coordinamento. Adesso è partito il piano casa nazionale, perché funzioni occorre che le misure regionali si trovino una coerenza. Non è che la regione non ha più un ruolo, ha un ruolo molto forte, però non può gestirlo in modo di confronto rispetto a questo piano casa nazionale. E così pure anche i comuni dovranno attivare una programmazione, no? Perché chiaramente il tema urbanistico deve essere gestito in modo diciamo coerente. Ecco, credo che questi progetti di terza generazione aprano anche lo spazio di sostenibilità complessiva delle iniziative senza gravare troppo sulle finanze degli enti locali. Occorre non essere talebani, no? Su queste aree ha senso che ci sia edilizia libera anche per delle quote, anzi un assessore del Comune di Milano al gruppo tecnico del Ministero ha detto che quella è la cartina di tornasole che testimonia la qualità degli interventi. Cioè, se un intervento per essere fattibile deve convincere della gente a entrare pagando un prezzo di mercato, vuol dire che si è fatto tutto bene, che i servizi ci sono, che la qualità dello spazio pubblico c'è e che non c'è una concentrazione ghettizzante del disagio abitativo, un po' anche una cartina di tornasole, se vogliamo, della qualità progettuale. Poi troverete nel materiale che lascio, diciamo, cos'è una comunità sostenibile, degli esempi anche di come i servizi si integrano in una progettazione sociale, piuttosto che un profilo della nostra fondazione, dei progetti che abbiamo fatto, di cosa poi qualità, adesso purtroppo noi abbiamo seguito quello che potevamo fare, avevamo i soldi all'inizio, siamo partiti da raccogliere i soldi e attivare un fondo, poi abbiamo cercato delle aree per fare queste sperimentazioni, abbiamo superato il tema progettuale, abbiamo bandito dei concorsi di progettazione e solo oggi stiamo affrontando il tema della gestione. Sono d'accordo col professor Caudo che la gestione è il tema. No, se vogliamo i fondi sono quasi delle questioni accidentali per arrivare alla gestione e allo sviluppo di un mercato di gestori che siano da un lato efficienti, da un lato attivino l'inquilino come partecipante di una comunità e attivino quel livello di controllo sociale che è necessario per dare tenuta a questo sistema. Grazie mille.